due di denari vi ascolto e magari risparmi un po' quei consigli della Rosciani e me assa sopravviverò.
Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non saprei ti rivedrò.
Deborah, buongiorno.
Buona giornata.
Mi spiaceva interrompere la grande voce di Nina, che peraltro interpretava musiche di Ennio Morricone su parole di Maurizio Costanzo, insomma una vera chicca questa mattina, ma ho interrotto per una buona causa. Allora, compagnie telefoniche, tu sai che la ministra Pisano ha detto: ma perché non fate che date un po' di giga gratis per Natale? Ecco, ha fatto una richiesta, non ha varato nulla, non ha fatto un DPCM, solo ha chiesto.
Fatele brave almeno a Natale.
Sì. E allora devi sapere che le compagnie telefoniche hanno detto sì, lo faranno. Allora, Vodafone, TIM, Wind 3, una dopo l'altra hanno risposto all'appello e la sera del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre hanno detto i giga saranno gratis. Andrea Roccabella di là in regia, te lo sei segnato? Segnatelo anche voi, naturalmente noi saremo qui vigilando insieme alla ministra se vuole, proprio per essere sicuri che poi questa indicazione venga mantenuta. Come appunto abbiamo detto, la ministra si era rivolta alle aziende perché così agevolassero un po' l'uso dei canali digitali e quindi le aziende hanno risposto. Vodafone in particolare offrirà traffico gratuito illimitato ai clienti dalle 18 del 24 e per tutta la giornata del 25. TIM fa sapere che negli stessi orari, stesse date, accoglie l'iniziativa della ministra. Wind 3 offrirà ai clienti giga gratuiti dalla mezzanotte del 24 per l'intera giornata di Natale. Questo
fanno
ci
un
hanno
po' i babbi
detto.
Natale.
E va bene, e per questo ci fa piacere dirlo, anche perché oggi avremo modo di segnalare come invece talvolta non si sono comportati bene, non solo loro, tanti nei confronti di noi consumatori, di noi utenti, giusto Deborah?
È giusto così, e infatti parleremo di tutta quella che è stata intensissima attività di questo 2020 dell'antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Tante le istruttorie aperte, tante le sanzioni inflitte, le multe comminate alle compagnie operanti in tanti comparti, tutto ciò naturalmente a tutela dei consumatori. Quando l'antitrust apre delle istruttorie, quando infligge delle multe, quando le compagnie, le società in tanti settori operano non regolarmente, secondo le regole del mercato, con pratiche commerciali scorrette, e naturalmente l'antitrust vigila. Noi ne parleremo perché quest'anno l'antitrust, caro Mauro, dovremo anche attivare una sigla di buon compleanno, compie 30 anni e gli ultimi anni sono stati particolarmente intensi per l'attività di questa autorità. Noi peraltro ne parliamo molto spesso e quindi stamattina faremo un punto della situazione in questo anno che è stato molto difficile per molti aspetti, ma molto intenso per l'attività di questo organismo. Tra l'altro spiegheremo anche agli ascoltatori che fine fanno i soldi raccolti con queste multe che appioppano appunto alle compagnie, e le redistribuiscono queste risorse attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, che a sua volta redistribuisce questo denaro alle associazioni dei consumatori per attivare progetti specifici di tutela proprio dei consumatori.
E questa mattina ne parleremo di uno di questi progetti in particolare, ma un po' simbolicamente per indicare il percorso che fanno questi importi che vengono pagati dalle compagnie sanzionate, dalle aziende sanzionate all'antitrust. I numeri per entrare in contatto con noi: 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi via SMS o via WhatsApp. Senza por tempo in mezzo, andrei subito al giornale radio del risparmio.
Ta-na-na-na, na-na-na-na-na. Amore, i soldi. Ta-na-na-na-na-na. champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro.
Vorrei dedicare ricordi questa canzone così romantica allo spasimante che ieri si è fatto avanti più volte con questo invito alla cassola. Devo dire, non so se champagne e cassola poi si abbinano bene. Vedo qualche perplessità da parte di Marco Lombardo, che sorride sopra la mascherina, rimane un po' perplesso anche lui. Però perché abbiamo scomodato questa canzone? Perché sono stati sequestrati quasi 1400 litri tra champagne, olio e alcol etilico, che erano tutti mancanti delle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità alimentare ed erano contraffatti. Allora, è un'operazione anticontraffazione, è stata svolta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli insieme a degli ispettori, appunto, dell'istituto che controlla la qualità dei cibi per l'Italia meridionale, e il sequestro è avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, in una fabbrica che è utilizzata per il confezionamento di bevande. Avrebbero consentito, se immessi sul mercato questi prodotti, un guadagno di oltre 120.000 euro. La Coldiretti, nel segnalare questa iniziativa, ammonisce anche sulla necessità di vigilare proprio adesso che si avvicinano i pranzi di Natale, anche se li faremo appunto separati, distanziati, vedremo poi con quanta maggiore o minore libertà di movimento, però attenzione a quello che mettiamo in tavola, che i prodotti siano tracciati, siano di qualità, appunto per la tutela della nostra salute e anche dei commercianti corretti, di chi appunto propone prodotti corretti. Deborah.
Prestiti e finanziamenti per le famiglie italiane. Ieri è stata diffusa la 49esima edizione dell'Osservatorio Credito al Dettaglio di Assofin, l'associazione degli intermediari finanziari che erogano appunto prestiti, CRIF e Prometeia. Questo osservatorio ha evidenziato come nei primi 9 mesi del 2020 la pandemia del Covid abbia provocato un brusco arresto del credito al consumo. Le erogazioni si sono ridotte di circa un quarto, un calo verticale del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel terzo trimestre del 2020 però c'è, a quanto pare, un parziale recupero in linea con il graduale miglioramento degli indicatori macroeconomici durante i mesi estivi. Bisognerà vedere come poi terminerà quest'anno, perché per le nuove misure di contenimento sappiamo che in realtà tante attività economiche sono state chiuse, quindi è probabile che arriverà un altro arresto. Non lo sappiamo ancora, ma lo vedremo. Qualche segnale però di nuovo peggioramento c'è. La buona performance del terzo trimestre è stata caratterizzata in particolare dai finanziamenti finalizzati all'acquisto di auto e moto. Sono cresciuti di circa il 16% rispetto all'anno precedente. Tanti finanziamenti erogati anche per mobili arredamento, più 14%. Questo è un aspetto interessante, perché questo ambito ha beneficiato delle riaperture dei punti vendita, ma anche della crescente esigenza di rendere la casa più efficiente e confortevole, visto che lavoriamo in molti da qua. Infine, per quello che riguarda le erogazioni di mutui immobiliari, nei primi 9 mesi del 2020, ne abbiamo anche parlato in una puntata apposita qui a Due di Denari, c'è stata una crescita nel complesso di quasi il 13%. A trainare il comparto sono state soprattutto le surroghe, e cioè il cambio di mutuo magari da una banca all'altra, perché naturalmente i tassi si sono fatti in questo ultimo periodo particolarmente vantaggiosi. Qualche notizia di carattere fiscale l'abbiamo stamattina?
Ce l'abbiamo, una buona e una cattiva. Quale vuoi prima, Deborah?
Perché comincia con quella cattiva, togliamoci subito il sassolino dalla scarpa.
Ecco, allora, sai che adesso c'è questo pacchetto che riunisce tutti i decreti legge ristori, te ne parlavo anche
ieri, proprio
oggi ci sarà il voto, diciamo uno dei voti conclusivi, perché poi passerà dal Senato alla Camera e sostanzialmente il testo raggruppato di questi quattro provvedimenti non cambierà più. Però c'è qualcosa che manca: la Tari, la tassa dei rifiuti è stata dimenticata, cioè non è arrivato nessun provvedimento di sospensione, quindi le categorie che pure non hanno potuto operare si troveranno a dover pagare la Tari, la tassa rifiuti, perché non c'è alcuna disposizione. Perché? Perché le restrizioni, queste ultime, sono entrate in vigore dopo il 31 di ottobre, cioè la data di chiusura dei bilanci comunali. Lo spiegano Marco Mobile e Gianni Trovati, che sempre ogni giorno resocontano sull'andamento di questi provvedimenti in Parlamento. pagamento. C'è invece una notizia positiva: l'istanza di 1000 euro per i lavoratori atipici, i lavoratori precari, quelli del turismo, ma anche gli autonomi privi di partita IVA, eccetera, incaricati delle vendite a domicilio. Ecco, avranno tempo fino al 31 dicembre per presentare l'istanza per i 1000 euro. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi, nella sezione norme e tributi, da leggere, come sempre, religiosamente.
Un'ultima notizia riguarda un tema che abbiamo affrontato ieri a Due di Denari, quindi abbiamo l'appendice all'argomento approfondito ieri. Abbiamo parlato della realtà dei collaboratori familiari, dei badanti, che adesso chiamiamo invece assistenti familiari. E allora ieri avevamo preannunciato che oggi sarebbe stato diffuso l'osservatorio Domina, il secondo rapporto annuale sul lavoro domestico 2020, e infatti questa mattina abbiamo dei dati. Sarà un Natale magro per badanti e collaboratori familiari, perché solo l'8,1% degli anziani potrà permettersi a dicembre di pagare per l'appunto l'assistente familiare, la badante. Rileva appunto l'osservatorio Domina: per gli 849.000 lavoratori domestici irregolari, le famiglie italiane spenderanno quasi 440 milioni di euro in tredicesime. A questi si devono aggiungere le mensilità di dicembre e, laddove richiesto, un anticipo di TFR. Se consideriamo la persistente componente irregolare, anche se quest'anno tanti rapporti sono stati sanati e regolarizzati, le famiglie potrebbero spendere a dicembre fino a 3 milioni di euro. Infine, a Sindatcolf, a fine 2020 il settore domestico avrà in forza circa 1.150.000 lavoratori irregolari, sono cifre che abbiamo dato ieri grazie a Valentina Medice, che potrebbero diventare 1.500.000 se venissero introdotti incentivi fiscali all'assunzione. Anche questo è proprio un aspetto che ieri abbiamo lungamente analizzato. Abbiamo calcolato, dice la Sindatcolf, che è l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, che con la totale deduzione del costo del lavoro potrebbero emergere dall'irregolarità una parte consistente di quel milione di lavoratori ancora oggi in nero, irregolare, tra italiani, comunitari e stranieri. È una misura necessaria, dice l'associazione, per mantenere in chiaro i circa 180.000 rapporti di lavoro di cittadini extracomunitari che stanno emergendo per effetto della sanatoria disposta dal decreto rilancio, che al contrario rischiano appunto di tornare presto invisibili, come avvenuto nel 2012. Questo è quanto dice appunto il rapporto diffuso da Sindatcolf oggi, il dossier statistico Immigrazione 2020.
E andiamo al Dillo a due di denari di oggi.
Dillo a due di denari.
È una cosa che io non sono ancora riuscito a capire. Se io vado per esempio a pagare l'IMU oggi e pago con il bancomat del mio commercialista, che c'è sia la rata compresa del lavoro del commercialista, farà parte del cashback anche questo oppure no? O qualsiasi altra bolletta, tipo la bolletta dell'Enel che pago in posta, o del gas che pago in posta, e così. Grazie, saluti.
Oh, allora rapidissimo, perché la so Deborah, la so, allora la dico.
Bene,
no, so il sito dove andare. So il sito dove andare a trovare le risposte. Il sito è io.italia.it. Queste e molte altre risposte. Allora la sostanza è questa: valgono per i pagamenti ai fini del cashback, valgono anche i pagamenti fatti ai professionisti. Quindi, non so, uno paga il commercialista, paga il dentista, paga l'avvocato. Ecco, quelle parcelle pagate con appunto mezzi tracciabili, vale ai sensi del cashback. Bisogna avere inserito appunto le carte che vengono utilizzate. Non valgono invece i pagamenti che sono disposti in automatico, non valgono i pagamenti delle bollette, non valgono i pagamenti tramite bonifico, e non valgono, abbiamo detto, anche i pagamenti nell'attività di impresa o nella propria attività lavorativa. E la ricarica ad esempio del telefono cellulare fatta allo sportello del bancomat non vale. Queste e molte altre risposte sul sito io.italia.it. E adesso andrei con il primo tema, anzi con il tema della giornata.
E Eh sì, la cavalcata delle Valchirie l'abbiamo veramente utilizzata più volte in questo mese di dicembre per introdurre tutte le varie iniziative istruttorie avviate appunto dall'Antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza. Quindi abbiamo scherzato molto sull'intensità di questa composizione, naturalmente per descrivere l'intensità dell'azione dell'Antitrust. Allora, salutiamo intanto l'ospite di quest'oggi, Giovanni Calabrò, direttore generale tutela dei consumatori dell'autorità garante del mercato e della concorrenza. Dottor Calabrò, grazie intanto per essere con noi, ci teniamo particolarmente a salutarlo e a ringraziarlo per la sua presenza, perché, caro Mauro, come sai, il dottor Calabrò è un enorme fan, un grande fan di Due di Denari. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, io do così qualche cosa fior da fiore delle ultime attività che abbiamo voluto sottolineare con la cavalcata delle Valchirie, con Wagner. Dunque, tra le società che sono state messe, per così dire, sotto osservazione, abbiamo Hewlett Packard, abbiamo Apple, abbiamo le compagnie di assicurazione Unipol, Sai, Generali e Allianz, un'istruttoria per RBM, Previ Medical, assicurazioni sanitarie. Ieri è partita una nuova istruttoria sul progetto Bancomat, perché si vorrebbe eliminare la commissione interbancaria che viene applicata adesso allo sportello Bancomat per sostituirla con una commissione decisa in via autonoma dalla banca che è titolare dello sportello. Poi ci sono tutte le iniziative sulle comunicazioni, sulle compagnie aeree, insomma 30 anni, ma il trentesimo anno veramente lo state vivendo pericolosamente, verrebbe da dire, dottor Calabrò.
Sì, è vero che è un periodo in cui fervono le vittorie dell'autorità, ma anche, va anche detto che in questo periodo di pandemia è fervida anche la fantasia degli operatori. Voi avete ricordato i casi principali di cui si è occupata l'autorità, ma come sapete, soprattutto al momento iniziale dell'esplosione dell'emergenza sanitaria, innumerevoli sono state anche tante iniziative dell'autorità a tutela del consumatore nell'e-commerce, quindi dove effettivamente non potendosi rivolgere ai negozi fisici, tutti noi ci siamo rivolti improvvisamente ai negozi online, trovando un'immediata risposta alle nostre esigenze, non sempre però facendo acquisti ponderati, perché le informazioni non sempre erano corrette e talvolta qualcuno si è approfittato del fatto che dovessimo decidere con urgenza e fare degli acquisti che non potevano essere spostati nel tempo, dalle mascherine agli igienizzanti, agli integratori, fino all'acquisto di farmaci online, alcuni farmaci per i quali venivano dati dei vanti come se servissero a curare il coronavirus, quando ancora era una fase iniziale in cui non si sapeva cosa fare contro per debellare il coronavirus. Quindi questo è solo un cenno ovviamente all'attività, ma se ci vogliamo concentrare sull'aspetto digitale che voi avete ricordato citando alcuni dei casi, ricordo che gli interventi nel mondo dell'e-commerce si intersecano con il settore digitale. Tra qualche ora conosceremo anche le nuove regole della Commissione Europea a tutela diciamo di tutti noi consumatori quando facciamo acquisti sulle piattaforme. Noi nel nostro piccolo, con i nostri strumenti del codice del consumo, abbiamo cercato di anticipare queste regole imponendo anche alle piattaforme online alcune regole di correttezza. Quindi non è possibile acquistare un bene a 10 volte il suo prezzo solo perché c'è un'emergenza sanitaria, non è possibile che ci siano dei vanti che si riferiscono a caratteristiche che i prodotti non hanno o non possono avere. Gli ultimi casi, braccialetti, ossigenoterapia, insomma, sono i casi più vari e noi riteniamo che tutta l'attività ovviamente conti, dall'attività a tutela contro gli abusi di quella che io chiamerei la burocrazia privata, perché molto spesso tutti noi conosciamo bene la burocrazia pubblica, però non sappiamo cosa fare quando abbiamo chiesto un risarcimento a una compagnia di assicurazione, ci viene negato l'accesso alle informazioni. Dobbiamo riprodurre documenti, questo vale per le banche, per le assicurazioni e ancor di più per le polizze sanitarie, dove molto spesso a furia di richiedere documenti e integrazioni magari la persona può anche cessare,
sì, no, si scoraggia, diciamo così, sì.
Esatto. Si scoraggia o viene meno, no, perché abbiamo visto purtroppo in alcuni casi estremi, se dura un anno, due anni un iter, no, per avere un rimborso particolarmente complesso e uno sta male, non è detto che riesca a arrivare alla fine della vicenda e questo complica il tutto anche eventualmente per gli eredi. Quindi senza voler drammatizzare, perché già lo avete fatto voi nella presentazione dell'attività dell'autorità, devo dire che è un'attività a 360 gradi che interseca ovviamente la concorrenza ma anche la tutela del consumatore.
Dottor Calabro, allora ci sono tanti aspetti interessanti, ci piacerebbe parlare della questione economica perché adesso ci interessa anche per far decollare poi la seconda parte del programma, tutte le risorse raccolte con le multe inflitte alle società che possono arrivare per ogni pratica commerciale scorretta multata fino a 5 milioni di euro, per esempio le ultime sanzioni inflitte a Hewlett Packard sono di 10 milioni di euro perché valgono su due pratiche ingannevoli appunto che sono state rilevate dall'autorità, tanto per fare appunto un esempio. Le volevo chiedere, nel 2020 quanto, se esiste questa cifra, è stato raccolto? Perché poi appunto spiegheremo tra poco che il denaro viene girato con un meccanismo molto molto chiaro e trasparente alle associazioni dei consumatori per attivare progetti a tutela dei consumatori stessi. Esiste già una quantificazione di questo 2020?
Guardi, una quantificazione 2020, un preconsuntivo al momento, quindi aggiornato diciamo ad oggi, è di oltre 60 milioni di euro per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate alle imprese. Gran parte ovviamente sono dovute alle ultime due multe, tra virgolette, come avete richiamato, i casi Hewlett Packard e Apple.
Allora, Le avete già riscossi? Fanno il loro dovere le compagnie sanzionate?
Loro hanno un termine breve per pagare, che non sempre è scaduto, non è scaduto né per Apple né per Hewlett Packard, ma negli altri casi sì. Normalmente le imprese pagano nei termini, però quasi sempre, come voi sapete benissimo, ricorrono poi al giudice amministrativo e quindi in alcuni casi estremi, ricordo il caso Compass, poi pagarono alla fine e abbiamo dovuto fare anche un procedimento in ottemperanza, quindi anche grandi imprese, grandi gruppi, talvolta dimenticano il piccolo obolo della sanzione amministrativa all'antitrust, ma ad esempio poi Compass ha pagato, quindi qualche volta qualcuno paga un po' in ritardo, ma alla fine pagano tutti e queste somme confluiscono all'erario che poi vengono destinate tramite il MISE in parte anche ai progetti dei consumatori.
Allora Deborah, sono le 11.30, possiamo fare un rapido passaggio sui mercati finanziari e poi conviene saperlo che è la campagna di informazione avviata proprio dall'antitrust e io voglio ricordare il sito dove potete anche segnalare online se c'è qualcosa che non va, www.agcm.it. Tutto ciò premesso, le borse.
Complimenti a Deborah perché c'è una voce meravigliosa.
Di denari.
Vi è mai capitato di vedere in giro per la vostra città qualcosa che non funziona, che non va come dovrebbe andare e vorreste tanto esprimere la vostra insoddisfazione ma non sapete a chi rivolgervi e come fare per risolvere il vostro problema? Sicuramente sì. A me è capitato un sacco di volte. Ma adesso c'è una app che si chiama Nessuno Escluso. Basta scaricarla ed è facilissima da usare. Con questa applicazione ogni cittadino, ognuno di noi, può far sentire la propria voce.
E anche noi sentiamo, devo dire io, con particolare contentezza e gioia, la voce di Carla Signoris, questa mattina collegata con Due Denari. Buongiorno, benvenuta, vorrevo chiederle un autografo, ma purtroppo a distanza
Buongiorno.
È difficile.
Buongiorno, anche per me è un gran piacere sentirvi perché di solito vi ascolto via radio e questa volta vi ascolto via telefono che è molto vicina.
Vabbè, a questo punto io sono sopraffatto dalla mia autostima. Deborah, continua tu perché sono...
Fai il tip tap.
No, infatti, ma io sono un appassionato di Carla Signoris dai tempi di Amanzi. Lei era una bambina ma già esordiva in televisione e quindi la seguo da tempo. Prego Deborah, ti cedo il microfono.
E quindi questa mattina... Esatto, ci fa molto piacere che Carla sia un'amica di Due di Denari, ma è soprattutto in questa veste questa mattina di amica dei consumatori, perché come avete sentito è testimonial di questo progetto, del quale adesso vi daremo tutti i dettagli, Nessuno Escluso, un'iniziativa dell'Associazione dei Consumatori Assoutenti. Carla, allora, intanto ricordiamo l'attrice, conduttrice televisiva, doppiatrice italiana al cinema, al teatro, in TV e stamattina anche in radio. No, vabbè, sai che noi ovviamente dobbiamo sempre fare il biglietto da visita adeguata
sì,
a tutti
i nostri
ospiti che sono sempre, come ricorderai, di valore mondiale. Che cos'è
mondiale.
Nessuno Escluso e soprattutto come ti sei sentita in questa veste di paladina dei consumatori?
Ma dunque, allora, Nessuno Escluso è un'applicazione che si può scaricare ed è facilissima da usare, l'ho già detto nel del pezzo che avete mandato in onda prima.
Nel promo, ma esatto.
Nel promo, sì. Ed è una cosa, sembra fatta apposta per me, perché io che sono una qui, che magari osserva le cose, scusate, le cose che non vanno in giro per strada, ma non saprei mai a chi rivolgermi per segnalarle. Da questo momento ho un referente, qualcuno a cui segnalare il problema e che saprà a chi di dovere rivolgersi per risolverlo. E questa è una cosa bellissima, ho accettato subito di fare questo promo, perché è una cosa di utilità proprio di utilità pubblica, ed è importante sapere, riusciremo in questo modo a vivere in città anche migliori, più a nostra misura.
Ecco, questa app in qualche modo dovrebbe far superare, diciamo, quell'indignazione un po' di maniera che oramai gira per i social,
certo.
Evolvere verso una sorta di collaborazione, quindi il cittadino che noi cittadini che cerchiamo anche di farci parte attiva, di segnalare le cose non tanto per criticarle in
per
modo...
lamentarsi, esatto. Cioè è inutile continuare a lamentarci, noi ci lamentiamo sui social, ci lamentiamo con il vicino di casa, però poi... nessuno può fare niente, perché non sappiamo proprio a chi dirlo, probabilmente, magari al vigile di quartiere, ma poveretto. Invece in questo caso è proprio un'applicazione che ci aiuta a segnalarlo e qualcuno si prenderà carico del problema. Cioè non possiamo continuare a lamentarci, dobbiamo anche fare qualcosa di attivo, e questa è una piccola cosa che ci può rendere attivi, consapevoli e anche liberi.
Allora abbiamo,
Andrei,
prego Deborah.
Sì, esatto, andrei all'artefice, diciamo, di questa iniziativa, che poi ha avuto anche l'idea, appunto, di chiamare Carla Signoris come testimonial. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, che questa mattina, per la verità, caro Mauro, ti devo anche dire che abbiamo sfilato ad una sessione di Expo Consumatori 4.0, l'evento italiano dedicato ai temi del consumo sostenibile e al ruolo del consumatore nella società in una prospettiva di crescita felice. Senti che impegno in questa iniziativa. Furio Truzzi, buongiorno e bentrovato, è un nostro grande amico anche lui, perché ci aiuta soprattutto quando parliamo di disservizi legati ai trasporti che fanno molto arrabbiare i consumatori italiani. Truzzi, buongiorno e bentrovato.
Eccomi qua, buongiorno a voi e un caro saluto anche da parte mia a Carla, che è stata così carina e cortese di sposare questa nostra causa per impegnare un po' tutti i cittadini, uscire dal lamento. Poi lei, come me, bazzicando dalle parti di Genova, sa benissimo cosa vuol dire mugugno, ecco, quindi usciamo dal mugugno. C'è un'app che ci può essere utile, perché consente a noi, associazioni dei consumatori, di intraprendere quello che è il nostro ruolo principale, cioè intervenire a tutela di tutte quelle cose che non funzionano. In questo caso parliamo di servizi pubblici. Ecco, vorrei chiarire che hanno aderito numerosissimi comuni a questa idea e spero che altri se ne aggiungano. I cittadini sono i protagonisti, e quindi grazie ancora a Carla su questa iniziativa molto importante. E abbiamo Expo aperta, certo, cara Deborah, e questa Expo quest'anno è un po' particolare per la nota emergenza sanitaria, la facciamo anche noi tutta in maniera virtuale, e non di meno dedichiamo al tema dei trasporti e delle infrastrutture la giornata di oggi del pomeriggio, che io presiderò e che va a mettere un po' il dito nella piaga di un sistema di infrastrutture che è largamente non presidiato. Ecco, il problema non sono solo le grandi opere, la manutenzione quotidiana. Ecco, l'app Nessuno Escluso è un po' la manutenzione quotidiana dei diritti dei consumatori, quindi faccio questa analogia tra Expo Infrastrutture e app Nessuno Escluso.
Se volete, ecco, seguire i lavori,
questo,
Deborah, segnalo,
Mauro,
il sito.
Fai, sì, segnalalo.
Che è assoutenti.it, e lì trovate proprio anche il collegamento, volendolo potete seguire i lavori in diretta anche in questo momento, dopo naturalmente che avrete ascoltato Due di Denari, il giornale radio, tutte le altre trasmissioni di Radio 24. Prego Deborah.
Volevo far raccontare a Furio Truzzi come è stata finanziata appunto l'attivazione dell'app, nessuno escluso, perché è coerente con il racconto che stiamo facendo noi questa mattina con l'attività dell'antitrust. Come funziona l'erogazione, appunto, come viene redistribuito il denaro che viene raccolto dall'antitrust tramite appunto le multe impartite e inflitte alle società che appunto si macchiano dell'onta di pratiche commerciali scorrette e non solo, perché e appunto voi siete direttamente proprio protagonisti di questo circuito, no, Truzzi? Il vostro progetto è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con i fondi antitrust.
Sì, è stato ritenuto meritevole, ecco, di accedere a questi finanziamenti che, lo ricordo, non sono finanziamenti pubblici, nel senso che non provengono dalle tasche dei cittadini, dalle tasse che i cittadini pagano. Sono risorse che provengono dalle multe che l'antitrust, meritoriamente ringrazio per la sua attività, commina a quelle imprese che doppano il mercato, che non rispettano le regole del mercato e fanno un danno alle altre imprese e a noi consumatori. Quindi, premesso che queste risorse vengono da là e non dalle tasche dei cittadini, a cui noi concorriamo perché siamo tra i principali segnalatori all'antitrust di ciò che non va, quest'anno abbiamo presentato questo progetto che con l'app è una parte importante di questo progetto, ma vuole rafforzare particolarmente in questo momento la parola nessuno escluso con la E davanti, è importante. Non siamo stati profetici, non siamo Cassandre, ma quando a febbraio è scoppiata la pandemia potete ben capire quanto il nostro progetto si sia arricchito di migliaia e migliaia di cittadini che in tutta Italia hanno utilizzato il mezzo digitale e tra l'altro, perché nessuno si è escluso, dobbiamo batterci perché il mezzo digitale lo possono usare tutti. Abbiamo ancora un 20% che non riesce a utilizzarlo o per problematiche di digital divide o perché non dispongono di apparecchi adeguati, e da questo punto di vista ecco qui che questo progetto è esploso. E naturalmente io sono stato poi contentissimo quando persone come Carla Signoris, del tutto gratuitamente, ci hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.
Allora, noi vi dobbiamo salutare. Ora io ricordo ancora il sito www.assoutenti.it. Lì potete sia seguire i lavori di Expo Consumatori, sia anche trovare le indicazioni per la app di cui vi abbiamo parlato, nessuno escluso. Saluto Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, e a Carla Signoris vorrei chiedere un grande regalo. Potrebbe dire traffico anziché al posto mio, insomma, se lo dicesse lei con la sua voce sarei particolarmente contento. Carla Signoris, grazie.
Grazie a voi intanto, buon Natale a tutti, e adesso il traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Si parla spesso di diritti. Quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? Ogni volta che acquisti in negozio, fai un ordine online. Ogni volta che sottoscrivi un contratto per attivare un servizio, c'è chi si impegna a difendere i tuoi diritti. L'autorità garante della concorrenza e del mercato tutela i consumatori rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it e invia una segnalazione. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo.
E questa che abbiamo ascoltato è lo spot di Conviene Saperlo, che è uno spot realizzato proprio anche in occasione dei 30 anni. Stiamo parlandone con il direttore generale della tutela dei consumatori all'autorità, Giovanni Calabrò. Grazie, l'abbiamo lasciata un pochino in disparte nel blocco precedente della trasmissione per ascoltare l'iniziativa di Assoutenti. Ecco, questo tipo di iniziativa è uno degli esempi di utilizzo delle multe che vengono irrogate dall'autorità, giusto dottor Calabrò?
Sì, è una iniziativa appunto che nasce appunto nell'ambito delle iniziative finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma si collega, se posso dire, con le campagne dell'Unione Europea. L'Unione Europea, che a differenza diciamo, delle autorità nazionali non ha un potere diretto di applicazione della normativa di tutela del consumatore, fa però da anni delle campagne, direi, educational, per far conoscere quali sono i diritti dei consumatori e come esercitarli. Noi sul filone delle iniziative comunitarie abbiamo realizzato una campagna nazionale che tende a far conoscere a ognuno di noi, a ogni cittadino consumatore, in modo essenziale, in modo molto schematico, quali sono i diritti fondamentali. Il diritto, diciamo, a essere informati quando noi concludiamo un contratto, diciamo, avere le informazioni essenziali fin dall'inizio, evitando, no, di cadere in inganni, in trappole, perché ci viene omessa qualche informazione essenziale. E questo vale non solo per i contratti più complessi, penso a quelli in ambito finanziario di cui voi trattate molto spesso nella vostra trasmissione, ma anche banalmente quando io mi reco in un negozio di elettronica e faccio un acquisto. Magari compro l'apparecchio elettronico che voglio perché l'ho già visto, eccetera, poi però mi viene data una garanzia ulteriore, una polizza assicurativa, cioè devo stare attento ad acquistare solo ciò che voglio e a non uscire dal negozio con insieme alla busta dell'acquisto, magari con qualcosa in più che non era strettamente indispensabile e che talvolta mi costa molto di più. Oppure nella mia rete di relazione ricevo una telefonata sul mio cellulare, so che posso oppormi a ricevere questo tipo di telefonata e so che prima di concludere un contratto col teleselling ho tutta una serie di diritti, per esempio di ricevere un testo in via digitale prima della sottoscrizione del contratto. Magari sto in macchina, mi fanno un'offerta molto interessante per una nuova utenza, una nuova tariffa
telefonica,
diciamo, sì, telefonica o di energia elettrica, e poi scopro al dunque, soprattutto magari nel settore dell'energia, questo è più facile, che quello che avevo percepito nei 30 secondi al telefono è molto diverso dalla realtà, e allora poi non so cosa fare. Quindi occorre conoscere bene i propri diritti, non farsi indurre a concludere un contratto che non si vuole sottoscrivere. Io voglio comprare un televisore, compro il televisore e ho la mia garanzia legale, quindi sono coperto per 2 anni, eccetera. Se poi voglio una garanzia convenzionale, il venditore me la può proporre, ma devo essere consapevole del fatto che posso rifiutarla. Ecco. Noi queste cose le sappiamo magari perché ovviamente ci lavoriamo e voi più di noi, no, nel tentativo di diffondere queste informazioni. Magari la signora che entra una volta ogni 5 anni per fare un acquisto viene indotta più facilmente, pensa magari di avere una polizza assicurativa per coprire il furto del computer, ma non copre per il furto in automobile. Insomma, ecco, ci sono tutta una serie di circostanze che devono essere rese note. È difficile, certo, farlo. È difficile farlo in modo compiuto e rapidamente con i tempi, diciamo, degli acquisti fisici, ma è ancora più difficile nel mondo dell'online, dove noi assistiamo alla conclusione dei contratti. Pensiamo all'epoca in cui si poteva viaggiare e tutti noi compravamo biglietti aerei, ma anche pacchetti turistici, e talvolta poi ci troviamo con sorprese, ecco, magari sovrapprezzi per l'uso delle carte di pagamento, l'avete ricordato più volte, magari un prezzo finale che non è il 9,99 del biglietto come compariva all'inizio sulla schermata, ma magari c'è un 9 in più e diventa 99,99 perché nel frattempo ho acquistato il sovrapprezzo per il bagaglio, la fila con priorità, eccetera. Tutto questo è possibile, ma l'informativa deve essere corretta e non deve essere preflaggato, cioè non devo essere indotto ad acquistare un servizio supplementare senza che io sia stato informato e l'abbia scelto io, non lo deve scegliere il venditore per me.
Ecco, è molto importante, poi prego Deborah. Sì, sì, molto, dicevo, no, molto importante stare attenti quando si fanno le cose online, come dice giustamente il dottor Calabrò, ci troviamo spesso tutte le cose preimpostate e non ce ne rendiamo conto, se non quando poi è il momento di pagare e ci accorgiamo di queste difformità tra quanto era stato promesso e quanto invece ci viene chiesto. Prego Deborah.
L'ultima domanda, dottor Calabrò, abbiamo un minuto di tempo, ma ci racconta esattamente quando e come parte un'istruttoria, nel senso quanti reclami vi devono arrivare da parte dei consumatori su un unico caso, ne bastano pochi oppure vi muovete anche su vostra iniziativa senza che necessariamente un fenomeno venga segnalato dalla platea dei consumatori?
Allora, le segnalazioni dei consumatori e delle associazioni dei consumatori hanno un ruolo fondamentale proprio di sentinella, di allarme, e per noi sono, diciamo, il pane quotidiano. Però è vero che noi molto spesso agiamo anche d'ufficio, abbiamo questo potere e negli ultimi tempi con la presidenza del presidente Rustichelli molto spesso spesso abbiamo avviato iniziative importanti d'ufficio, anche senza segnalazioni. Quando monitoriamo un fenomeno ci rendiamo conto che occorre agire immediatamente, però molto spesso i consumatori e le associazioni ci anticipano con le loro segnalazioni o intervengono in tempo reale e possono partecipare ai nostri procedimenti. Quindi questo è molto importante, perché è per noi fondamentale avere l'interlocuzione non solo con le imprese, cui garantiamo ogni diritto di difesa, ma anche con le associazioni che possono intervenire o i singoli consumatori e darci il loro contributo.
Allora io uso questi ultimi 20 secondi per ricordare il sito dell'autorità garante della concorrenza, www.agcm.it, www.agcm.it. Lì trovate anche la possibilità di segnalare online comportamenti scorretti. Grazie al direttore generale tutela dei consumatori all'autorità garante, Giovanni Calabro, grazie di essere stato con noi. Deborah, a te per il saluto finale.
Ricordiamo la campagna Conviene Saperlo, naturalmente. Buon compleanno all'autorità, all'antitrust, per i suoi primi 30 anni di vita. E noi ci risentiamo domani, e mercoledì abbiamo l'appuntamento con Il Lavoro e con INAP. A tutti, buona giornata.